Thank you. Dalle mani del pianista Leif Ove Andsnes abbiamo ascoltato le quattro ballate, opera 10 di Johannes Brahms. In diretta dalla Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ecco di nuovo Leif Ove Andsnes, prendere il suo applauso del pubblico romano. Questo ascolto conclude la prima parte del concerto di Leif Ove Andsnes qui all'Auditorium. Terza uscita per lui, la conclusione della prima parte del concerto. Sala piena, tutta la platea è piena, ci sono anche pochi posti rimasti nei posti laterali, quelli che incorniciano la platea della Sala Sinopoli. Andrea Penna, io ho sentito molto l'influenza di Sviatoslav Richter nell'interpretazione della Waldstein e assai meno invece l'influenza di Arturo Benedetti Michelangeli nell'interpretazione delle ballate. Perché cito questi due pianisti? Perché sono due fra i pianisti ai quali Leif Ove Andsnes esplicitamente si rifà come fonte di ispirazione per le sue interpretazioni.
È interessante questo, anche perché sono due pianisti molto diversi, quindi è interessante avere dei poli così opposti di interpretazione. Tu ci hai detto che ci avevi preparato una conversazione con Andsnes.
Sì, questo pomeriggio ho incontrato Leif Ove Andsnes, perché comprensibilmente era impossibile farlo durante l'intervallo, è un programma di grande concentrazione, di grande lavoro, di grande fatica intellettuale. E dunque l'ho incontrato oggi pomeriggio qui all'auditorio e abbiamo registrato una chiacchierata che vorrei ascoltare insieme a te. La nostra chiacchierata è cominciata parlando proprio della sua carriera, è una carriera molto impegnativa. Lui ha un'attività molto fiorente, sia come esecutore di concerti dal vivo, in recital o con l'orchestra, come artista di sala d'incisione, perché ha inciso un numero considerevole di dischi, e poi viaggia in giro per il mondo, è direttore artistico di un paio di stagioni in Norvegia, e poi è anche professore all'Accademia, ed è anche da poco diventato padre. E allora la domanda spontanea è stata: ma dove trova il tempo per studiare e per approfondire il repertorio? Lui è molto famoso per dare grande profondità alle sue interpretazioni. Ebbene, come fa?
What a big question. I have always taken my time with repertoire, you know. I was never a pianist that you could call and say, oh, can you play Chopin first concerto in a month? And I would say, no, there's no chance I can do this. But for such a piece, I would need many months and a really long time to learn things. So I guess, you know, over the years, I see that I have played a lot of repertoire, but I always took my time in having the opportunity to first learn the piece and then to let it mature. And when you come back to a piece, you know, you have to work on a piece not having the feeling that you are in a rush, because there are so many questions about the masterpiece, you know, about pianistic solutions, about sound, about the architecture, about all the characters. It takes time to learn these things, so I guess time is a key word here.
Beh, dice di non essere un pianista, essere mai stato un pianista dal repertorio facile, non era un pianista che lo si poteva chiamare entro un mese e chiedergli di suonare il concerto di Chopin, avrebbe risposto che avrebbe avuto bisogno di più tempo per approfondire. E il tempo è la chiave di volta, la chiave di lettura, la capacità di tornare sul materiale musicale, la capacità di approfondire la forma di questi grandi capolavori è tutto ciò che gli ci vuole. Ecco, io tento di sintetizzare un pochino le risposte di Leif Ove Andsnes. Ma ho a questo punto un'altra curiosità, visto che ci vuole del tempo, in questo concerto lui affronta musica di Beethoven. Ora la domanda non è tanto perché Beethoven, ma perché così tardi Beethoven?
I have played Beethoven in my life, but not so much, and I don't know what it is right now, but maybe it's about me turning 40 or becoming a father or having big changes in my life. Right now, I feel I really need Beethoven in my life. It is the most human and spiritual music I know, and it is so uplifting. It goes always through struggle, through a kind of victory, or at least a kind of solution. It's really important. I think it's important for people to have Beethoven in their lives. At least this is how it feels for me now. And I will dedicate the next 4 or 5 years in my life very much to Beethoven's music.
Dice che c'è bisogno di Beethoven nella sua vita, probabilmente per il fatto di aver superato i 40 anni, probabilmente per il fatto di essere diventato padre, ma è il momento di avere Beethoven, qualcosa di così pieno di contrasti, ma anche di così vittorioso alla fine, che era appunto il momento di impossessarsi di Beethoven, di farlo diventare parte della propria vita, diceva scherzosamente Leif Rosenstern, che è importante avere Beethoven nella propria vita. E a Beethoven dedicherà un progetto di lunga durata per i prossimi 4-5 anni. E allora magari chiediamogli qualche dettaglio su questo progetto che lo vede anche impegnato come direttore d'orchestra.
Yes, if you want to call it conductor. I mean, I'm leading the concertos from the piano and I'm very excited about the collaboration with the Mahler Chamber Orchestra because it's really the top of chamber orchestras in Europe. It's a fantastic orchestra. I think we will play also quite a bit in Italy because they are very often starting their projects in Ferrara, and we will play in Torino and different places. But you know, with such great musicians, the beating is not the most important thing, but it's the work with the orchestra. And I have, through the years, done quite a lot of work with chamber orchestras, especially in Mozart, and it's more new for me to start with Beethoven in this way, but I know that it works really fantastically well. We get such a contact when I sit in front of them and play with them and also lead them.
Dice, beh, se vuoi chiamarlo dirigere l'orchestra, no, in realtà si tratta di un lavoro con l'orchestra da camera Mahler, un'orchestra fantastica, dice Leif Rosenstern, fatto di musicisti meravigliosi, con i quali, ad esempio, non è così importante battere il tempo, e soprattutto il lavoro che viene fatto prima, il lavoro, diciamo così, di concertazione, aggiungo io. E sarà un progetto che lo vedrà impegnato in molte date italiane, perché l'orchestra, la Mahler Chamber Orchestra, è basata a Ferrara e poi da lì partiranno i progetti che andranno a Torino e in altre città d'Italia. Lui aveva già lavorato con orchestre da camera in progetti che riguardavano la musica di Mozart, ma questa è la prima volta che affronta Beethoven con dei musicisti accanto a lui. La carriera di Leif Rosenstern è una carriera anche fatta di prestigiose collaborazioni. C'è il baritono Matthias Görner, c'è recentemente il trio con i Tetzlaff, cioè con fratello e sorella. Vorrei chiedergli, allora, naturalmente si impara molto suonando con altri prestigiosi musicisti, vorrei chiedergli se qualcosa di quello che ha imparato collaborando con loro sarà visibile e ascoltabile, o lo è stato già, nel programma di questa sera.
Well, it's difficult to pinpoint in tonight's program what I've learned from other musicians as I'm playing solo tonight. But I think from every great musician you learn something. The violinist Christian Tetzlaff, for example, I've worked with since the beginning of the 90s, and I remember when I first met him, the dedication to the score for him, you know, to find the real truth in what was there, and to be extremely serious about the text. That was so impressive for me in the beginning when I got to know him, because my attitude was not exactly like that, and I learned so incredibly much from him. I must also say that I learned so much from conductors I work with here in Santa Cecilia, for example. With Papano I worked so many times, both here and other places, and his sense for tension and release, for example, in the Rachmaninoff concertos, which we did most, in different chords which need tension, and how to phrase melodically something that gives it a drama, that gives it a really interesting line. I learned a lot from him in these things.
Dice che è difficile indicare dei singoli punti nel concerto di questa sera, però ci sono delle cose che si possono evidenziare. Ad esempio, ha scoperto nell'approccio di Christian Tetzlaff alla partitura, così attento al dettato del testo, qualcosa di sorprendente, perché il suo approccio all'inizio non era simile a questo, era di altro tipo. E poi ha menzionato i direttori d'orchestra con cui ha collaborato, fra cui Antonio Pappano, dal quale ha imparato la capacità di generare tensione e distensione nella musica, come è successo per i concerti di Rachmaninoff, e anche la capacità appunto di fraseggiare una melodia in maniera da dare ad essa la giusta tensione e il giusto rilasciamento. Vorrei a questo punto approfondire ancora un po' il programma di questa sera, che presenta alcune composizioni che hanno qualcosa in comune ma anche molte differenze. Vediamo un po' qual è la posizione di Leif of Ansnes riguardo queste differenze. Sono differenze soprattutto di ordine di respiro, di fraseggio, di lunga e di corta durata della musica.
I think this program has both very big contrasts in it, but they are also composers, I think, that talk well together. You know, Brahms was obviously walking in the footsteps of Beethoven and finding that, you know, a great burden. These are very young pieces from Brahms. He was 21 years old when he composed them, and that's unbelievable because there's such a feeling of farewell in this music, especially the last of these ballads. I think Brahms never wrote anything quite as nostalgic and with this great feeling of farewell as in especially this last ballad, but in general in these ballads. And that for me has a connection to the last of Beethoven's sonatas, of course.
Si dice che c'è molta varietà nel programma di questa sera, però sono dei musicisti che si parlano molto bene l'uno con l'altro. Ad esempio, Brahms ha vissuto con la grande eredità e anche il grande peso di Beethoven, e nelle sue ballate, che sono dei pezzi giovanili che lui ha scritto quando aveva 21 anni, si respira quello stesso senso di nostalgia, di addio, che si può riscontrare anche nelle ultime sonate di Beethoven.
And with the connection with the Schoenberg to the last Beethoven sonata, I would say that they are both in a way radical pieces. They are both incredibly new in their time. The Schoenberg, he's breaking out of tonality just around this period, and he chooses to compose very short pieces with no repetition of material at all. So you have some motives, and it just comes once, and then you have something else. So it's very, very condensed, distilled music. And I think these pieces, they make you really have to listen extremely attentively, which is then good for the ears before the last Beethoven sonata, which is also not easy listening. You know, you really have to be there to get this incredible spiritual journey as this piece is.
E poi vengono i pezzi di Schoenberg, che come l'ultima sonata di Beethoven sono dei pezzi molto estremi. Schoenberg scrive dei pezzi molto brevi e non ripete mai il materiale, quindi si tratta di ascoltarli con grandissima attenzione, perché sono dei pezzi unici, distillati di note. E questo è una ottima maniera di prepararsi invece all'ascolto dell'ultima sonata di Ludwig van Beethoven, che invece è un capolavoro di estremità. Ecco, queste musiche, soprattutto questa seconda parte del concerto che adesso noi ci accingiamo ad ascoltare, presentano un tipo di pianismo che vorrei definire atipico, appunto estremo, ha detto Leif of Ansnes. Vorrei chiedergli qualcosa di più sul suo approccio verso questa atipicità del suono del pianoforte.
Well, I think you know, when one's playing these big masterpieces, in any case one is always searching for colors that are not typically pianistic, maybe more orchestral colors. I mean, I do that also in the first half, in the Waldstein and in the Brahms ballads. That's part of playing the piano, that there are so many. You have to choose your sonority, and you have to make colors that don't sound like hammers hitting strings, because that is what the piano actually is. It's a percussive instrument, and that in itself is not. It's not so interesting. But I think these pieces, even if they are maybe not, you cannot label them pianistic, they are extremely interestingly written for the piano. and that makes them so so rewarding also simply physically to play.
Sì, dice che si tratta di pezzi che magari non possono essere chiamati proprio pianistici, ma sono scritti benissimo per il pianoforte. E bisogna allora cercare, come ha fatto anche nella prima parte, di trovare un suono che sia forse meno pianistico e più orchestrale, più simile ad un'orchestra, cioè di evitare di dare la sensazione che ci siano dei martelli che percuotono delle corde, che poi in fondo è quello che il pianoforte da un punto di vista fisico fa. Però ecco, questa ricerca rientra nell'ambito della conoscenza del pianoforte. Infine, un'ultima domanda. Nella sua biografia, Leif Ove Andsnes scrive che è molto orgoglioso di essere diventato padre da qualche tempo a questa parte. E allora vorrei chiedergli un consiglio, una indicazione per i giovani musicisti. Ad esempio, lui, nella sua biografia, tornando a quella, ci sono tantissimi premi che egli ha ricevuto come per i suoi dischi, per la sua attività da concerto, ma spiega il fatto che non abbia vinto uno di quei concorsi, diciamo così, dei concorsoni che spesso sono delle tappe obbligatorie per la costruzione di una carriera. Allora vorrei chiedergli quali sono i suoi suggerimenti a questo riguardo, sulla costruzione appunto di una carriera da pianista una volta naturalmente approvato il talento.
That's a very, very difficult question to answer because I think times are changing all the time and you know, I was very lucky when I started my career because I, first of all, I'm from a small country, from Norway, which can be a disadvantage, but sometimes can be an advantage too. I think because I was a special talent, immediately it was known to the orchestras and to different organizers that I had something to offer, and they engaged me already at the age of 16, 17, 18, and so on. So I started getting concerts quite early on, and then the circle got bigger. But and therefore I didn't have a need to go into competitions. That's why I didn't really be a part of big competitions. And then I was also lucky that I this was the time of really the CD revolution. I was being picked up by Virgin Classics when I was 20 years old, and I had already before that made some recordings. You know, today the times are so different. It's very difficult to get any record, contract, deals. I think there are so many, many different ways you can make a career. Ultimately, what is the most important is that you convince. If you convince, you're being re-engaged and people want you back. But how to start it, that is very difficult. Of course, competitions can help, but I always say to young talents, you know, don't make it too serious about competitions, because ultimately it's impossible to compete in music. You know, use it as a goal for your studies, but if you lose, don't care about it. You still will have different chances.
Beh, comincia dalla fine. Allora dice che il consiglio per i giovani musicisti è quello di non prendere troppo sul serio i concorsi. Naturalmente questi possono aiutare la costruzione di una carriera, ma se poi non si vincono non bisogna prendersela troppo. Esistono altre maniere per costruire appunto una carriera. Nel suo caso, raccontava Leif Ove Andsnes, è stato molto fortunato perché è nato in un paese abbastanza piccolo, e il che può essere uno svantaggio, ma nel suo caso è stato un vantaggio, perché appena si sono accorti che lui aveva talento, che aveva cose da dire, ha avuto ingaggi presso orchestre a partire dai 15, 16, 17, 18 anni, e poi sono venuti i contratti con le case discografiche, con la Virgin Classics e poi con la EMI, e da lì è partita la rivoluzione dei CD che lui ha potuto vivere in prima persona. Certo, oggi i tempi sono molto differenti e dunque dare un consiglio ai giovani è difficile, però c'è una cosa che lui dice, che quando si suona bisogna convincere, se si riesce a convincere si viene chiamati di nuovo e si costruisce così una reputazione.
Ultimately, it's impossible to compete in music. Alla fin fine è impossibile competere nel campo della musica. Questo punto di vista molto bello, sì. L'intero ritratto anche di una persona serena, meditata, ma anche felice, no? In qualche modo.
Sì, devo dire, mi sembra un uomo completamente, in questo momento della sua vita, davvero risolto, cioè ci parla di musica e ci fa ascoltare una musica con una compostezza che indica grande maturità. E lo potremmo ascoltare forse fra meno di un minuto, perché le luci qui sono già a metà, qui alla Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma, e Leif Ove Ansnest sta per tornare sul palcoscenico per eseguire i sei piccoli pezzi, Sechs kleine Klavierstücke, opera 19 di Arnold Schönberg. Sono partiture giustamente celebri, giustamente visionarie, molto famose per la loro brevità, davvero di una brachilogia, a volte davvero estrema. Il materiale musicale è quasi povero, è trattato, come si può dire, soltanto così nel suo apparire. Vengono date informazioni musicali e queste sono sufficienti a sostenere l'interesse di un pezzo. Non viene dato nessun tipo di sviluppo nel senso tradizionale, nel senso classico del termine. Gli sviluppi poi arriveranno con l'opera successiva di Schönberg, con la sua vita di compositore. Ma in questo caso vengono dati dei piccoli pezzi che rappresentano però, e questo è molto importante da sottolineare, delle individuazioni psicologiche, sentimentali, emotive, di assolutissima precisione, talmente precise che non possono essere sviluppate, cioè non possono essere portate lontano dal punto, da quel preciso punto che è stato individuato dalla mente e anche dal cuore del compositore. Seguirà poi la sonata in do minore, opera 111, una sonata anch'essa giustamente celebre, potremmo dire per motivi opposti a quelli dei piccoli pezzi di Schönberg. Qui Beethoven tenta di articolare una forma dal respiro più ampio possibile, quanto più ampio sia possibile con le risorse limitate del pianoforte, limitate naturalmente se confrontate con le risorse di un'orchestra oppure di una compagine strumentale più ampia. Eppure anche qui il materiale musicale che lui mette in opera è molto limitato, ma invece dell'operazione compiuta da Schönberg, cioè di rimanere ancorato a quella individuazione, unica e profondissima, Schönberg tenta davvero di salpare, cioè di levare l'ancora e prendere queste note, questi materiali musicali come una navicella che poi gli permetterà di vagare fra le onde, mantenendo sempre però il punto di orientamento saldo e fisso.
Interrompimi se vuoi, a parte che ricordo al 335-5634-296 le vostre opinioni sono attese, ne sono arrivate moltissime, anche discordanti, ognuno predilige o Brahms o Beethoven, l'asciuttezza del suono, la misura piace ad alcuni altri meno, insomma era interessante questo doppio, ne parleremo dopo, dai.
Sì, sì, perché eccoci, adesso ascolteremo i sei piccoli pezzi per pianoforte, opera 19 di Arnold Schönberg, Leif Ove Ansnest, pianoforte. davvero molto evocativi nella interpretazione di Leif Ove Andsnes, i sei piccoli pezzi opera 19 di Arnold Schönberg. Li abbiamo appena ascoltati dal vivo qui all'Auditorium, Parco della Musica, Sala Sinopoli, per la stagione da camera dell'Accademia di Santa Cecilia. Ed ora dovrebbe essere il turno di Beethoven, sonata opera 111.
Thank you. Thank you.
di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata in Do minore, opera 111, nella interpretazione di Leif Uwe Andsnes. Dal vivo, qui a Radio 3, dall'Auditorium Parco della Musica, dalla Sala Sinopoli per la stagione di musica da camera 2010-2011 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ci sarebbero molte parole per commentare questa interpretazione di Andsnes. Si potrebbe cominciare col dire che la tenuta del suo modo di suonare, con queste terrazze sonore, con questi livelli molto ben determinati e delineati di sezione in sezione della partitura, era una soluzione secondo me ottimale per affrontare la scrittura pianistica di Beethoven dell'ultima sonata. È la seconda uscita questa per Leif Uwe Andsnes, lo stiamo aspettando al varco perché certo bisogna riprendersi dopo un'esecuzione di questo genere, ma è probabile che conceda un bis. Ma continuando a descrivere il modo di suonare di Andsnes, sembra che questa sua architettura davvero fatta di terrazzamenti, proprio di livelli progressivi e successivi di suono, sia particolarmente convincente nel Beethoven, sia nella Waldstein, che è la prima sonata che abbiamo ascoltato quest'oggi, sia nella 111. Ecco il bis. La capacità di questa musica di mettere in gioco i suoni, di inventare anche dei suoni del pianoforte, mi farebbero pensare a Ligeti, ma Ligeti di certo non è. Azzarderei Kurtag, credo che sia questo l'autore del bis concesso da Leif Uwe Andsnes.
Allora, Paola Damiani del Veto mi è testimone, anch'io ho detto Kurtag, poi non
eccoci,
so.
Eccoci, allora siamo due su due.
Vediamo se qualche nostro ascoltatore ha addirittura magari riconosciuto il pezzo.
Stanno però un applauso un po' fiacco per questo primo bis. Vediamo se questo applauso chiama il secondo bis. Credo di sì, però
non credo che si fermi a Kurtag.
Sì. Poi è disageneroso. Ecco, eccoci. Delicato e travolgente, si trattava di Chopin, un valzer di Chopin, credo che sia la bemolle maggiore la tonalità di questo valzer, e il secondo bis di Leif Uwe Andsnes qui a Santa Cecilia.